chiudiamo magari le porte, così l'aria condizionata si ferma. Presento un secondo, poi vieni.
No, no, voglio dire come luogo.
Come luogo. Allora, grazie di essere intervenuti. Decidiamo che questo è l'inizio ufficiale del Silve Film Festival di quest'anno. E credo che non ci sia modo migliore per iniziare, per affrontare il tema, che una conferenza del professor Curi. Professor Curi, che non voglio presentare perché non perché mi stia antipatico, ma perché passeremmo un'ora nell'elencare le cose che ha fatto e scritto, alcune delle opere scritte sono qui al banchetto all'ingresso. Del professor Curi volevo soltanto dire una cosa, credo che, visto che tra il pubblico c'è anche parte della comunità di Siloe, credo di poter parlare anche a nome loro. Il professor Curi è amico del Siloe Film Festival dall'inizio, quindi questa è la quarta edizione, il professore è sempre stato con noi dall'inizio, il rapporto si è sempre più consolidato e soprattutto complessificato, e credo di poterlo dire, guardo anche il priore padre Mario, dicendogli grazie.
Ho detto poco,
poi lo dirai tu quello che devi dirti. Dunque, volevo soltanto dire due cose velocissime sulla scelta, visto che questo è l'inizio ufficiale, sulla scelta del tema. Che cosa è accaduto? L'anno scorso chi c'era, ma anche chi non c'era può andare sul sito e trovare del materiale, avevamo scelto il titolo Alla ricerca dell'altro, la compassione. E così come sempre accade a fine festival, io e padre fra Roberto ci sediamo, in genere in un posto il più lontano possibile dall'umano, e ascoltiamo un po' in silenzio quello che è accaduto. E la volta scorsa era tardi, molto tardi, al buio, io ho detto a fra Roberto, vedi che questi giorni legati alla ricerca dell'altro, la compassione, mi hanno dato una sorta di consapevolezza, in realtà una domanda. A proposito dei generi, ma è vero che noi maschietti riusciamo ad incontrare l'altro e andiamo veramente a conoscerlo e a creare un rapporto empatico con lui? Che ha a che vedere appunto con la compassione. Chi ha avuto la fortuna l'anno scorso di ascoltare il professor Curi su questo, insomma, ci ha delucidato a suo modo sul tema. E allora ho poi aggiunto a fra Roberto questa mia considerazione. Io, se dovessi raccontarlo, anche filmicamente, anche attraverso la narrazione, che cos'è la compassione? Io non posso non pensarla in relazione al genere femminile. Tant'è che ho detto a lui, vedi che secondo me un'immagine è inevitabilmente la mamma che guarda il suo bambino. Credo che sia quello il momento della compassione. Ecco perché ho voluto scegliere questo tema quest'anno, perché è un ambito, è una zona, è una domanda che continuo a farmi e che continuiamo a fare. Quindi grazie per essere intervenuti e soprattutto grazie a professor Curi che introdurrà quindi questa nuova edizione. Grazie.
Bene, bentrovati, sono particolarmente lieto di essere qui anche quest'anno. Mi pare che questa bella iniziativa stia crescendo, è già maturata, uno degli aspetti che mi sembrano più confortanti e promettenti è anche una presenza crescente di giovani ai quali in qualche modo affidiamo anche, credo che Fabio sia d'accordo, lo sviluppo futuro di questa bella e interessante iniziativa. Io vi dico subito, come precisazione della chiacchierata che faremo insieme, che non si tratterà di una conferenza nel senso tradizionale del termine, ma di un tentativo di cominciare a inquadrare il tema che è stato scelto per il Film Festival di quest'anno, e cioè, in altri termini, il femminile, il tentativo di una definizione del femminile attraverso alcuni squarci di carattere storico-concettuale, a partire, come vedrete, dal contesto che mi è anche più familiare come ricerca, e cioè l'ambito della cultura classica greco-latina. Una seconda precisazione che vi devo è che del tema che affronteremo insieme in queste giornate io mi sono occupato, per così dire, in due momenti diversi, redigendo quindi due testi. Un testo abbastanza lungo, impegnativo, che richiederebbe poco più di un'oretta, e poi una versione consumé molto più concisa, molto più laconica, e mi sembra, immagino che voi siate d'accordo, del tutto consigliabile attenermi a questa seconda versione, che, come vedrete, sarà molto più contenuta nei tempi, anche se naturalmente meno esauriente. Se poi dopo l'introduzione dovesse a qualcuno di voi essere sorta qualche curiosità o richiesta di approfondimento, possiamo riprendere il tema mediante la discussione. Allora, io partirei da un testo che è familiare a ciascuno di noi, se non altro perché lo abbiamo incontrato sui banchi di scuola, e cioè un passaggio dell'Iliade di Omero, un momento tra l'altro nella descrizione omerica particolarmente carico di pathos. Ricostruisco brevemente il contesto con l'armatura dell'amico Achille. Patroclo ha affrontato lo scontro con Ettore, ne è uscito sconfitto, Patroclo è morto, la morte dell'amico carissimo Patroclo fa sì che Achille sospenda quella sorta di sciopero dalla guerra che egli aveva iniziato per protesta nei confronti dei soprusi subiti da parte di Agamennone. Achille è letteralmente inferocito per la morte dell'amico e si reca sotto le mura di Troia per sfidare a duello Ettore, che è stato responsabile della morte dell'amico. È un momento di grande delicatezza, di grande tensione. Dalle mura della città Ettore raccoglie la sfida di Achille, sta per uscire dalle porte della città di Troia per affrontare il combattimento, quando verso di lui giunge la moglie Andromaca, accompagnata dalla nutrice che tiene in braccio il bimbo di pochi mesi e che con questa presenza dovrebbe conferire a ciò che Andromaca sta per dire un particolare potere persuasivo. Andromaca si rivolge al marito Ettore, cerco di fare la sintesi di questo passaggio così carico di pathos, e rivolgendosi al marito Andromaca dice: Ettore, tu sei per me padre e nobile madre e fratello, tu sei il mio sposo fiorente. Ah, dunque, rimani qui sulla torre, non rendere orfano il figlio, vedova la sposa. Ecco, Andromaca, giovandosi anche di quella sottile persuasione che è dovuta alla presenza del bimbo tenuto in mano, in braccio dalla nutrice, vorrebbe indurre il marito a non affrontare un duello che già si presenta impari dall'esito segnato, e cioè lo scontro con Achille. Attenzione, ma la risposta di Ettore è immediata e particolarmente perentoria. Su, dice Ettore rivolgendosi alla moglie, torna a casa e pensa a ta autes erga, dice il testo greco, pensa alle opere tue, a quelle che sono le tue opere, ai tuoi erga, telaio e fuso, e alle ancelle comanda di badare al loro lavoro. Questa è la prima risposta di Ettore. Torna a casa, bada alle tue incombenze, ai tuoi erga, e dà ordini alle ancelle affinché realizzino il loro lavoro. E poi aggiunge: alla guerra, in greco è polemos, alla guerra penseranno gli uomini tutti e io soprattutto tra coloro che sono nati a Troia. Dunque Andromaca deve pensare, è un po' volgare, scusate come traduzione, insomma, ai suoi affari, deve pensare agli affari suoi, rispettando la sfera di attribuzione che invece è propria di Ettore, in quanto egli è uomo e anzi sovrintende anche agli altri uomini. Allora vediamo quali sono gli erga che Ettore attribuisce ad Andromaca. Quali sono le opere che, secondo Ettore, sono le opere tipiche, peculiari della donna? Le dico schematicamente. Anzitutto il telaio e il fuso, e cioè gli attrezzi del lavoro domestico, quel lavoro che è indicato specificamente per la condizione femminile. E poi un secondo ordine di incombenze, sovrintendere al lavoro domestico delle ancelle, organizzare il lavoro domestico, fare in modo, noi diremmo per abbreviare, che la servitù faccia quello che deve fare organizzando la vita della casa. Insomma, da un lato il taglio e il cucito, dall'altro la cura della casa. Completamente diverso è l'ergon degli uomini. Gli uomini devono badare al polemos, cioè alla guerra, cioè a un'attività che è massimamente pericolosa, ma proprio perché pericolosa è gerarchicamente sovraordinata a quel lavoro domestico a cui invece devono attendere le donne. Proviamo a fare un'ulteriore precisazione che, come vedrete, ci aiuta a capire meglio questo passaggio. Nell'Iliade e nell'Odissea sono molto rari i luoghi in cui compaiano esattamente gli stessi versi. E abbiamo un'eccezione rispetto a questa regola, che compare come regola inflessibile, nel fatto che esattamente le stesse parole che Ettore pronuncia rivolto ad Andromaca compaiono nell'Odissea, badate, e addirittura in due luoghi nell'Odissea, nel libro primo e nel libro ventunesimo. I protagonisti del dialogo non sono Ettore e Andromaca, ma Telemaco e Penelope. Telemaco è il figlio di Penelope e di Ulisse, e Penelope è la madre. Telemaco vorrebbe partire per andare alla ricerca del padre, che da oltre 20 anni è assente da casa, e preoccupata per la sorte del figlio, Penelope vorrebbe trattenerlo. E Telemaco risponde: «Su, donna, vai a casa, occupati del telaio e del fuso, ta autes erga, dei tuoi affari specifici, e cura l'organizzazione domestica dando indicazioni alle donne». Come vedete, la stessa identica formulazione che abbiamo già trovato nel rapporto tra Ettore e Andromaca ritorna nell'Odissea, e ritorna due volte ed esattamente con le stesse espressioni. Perché questo dettaglio è importante? Perché secondo me ci fa capire due cose significative: che il riconoscimento di una sfera di attribuzione specifica della donna non scaturisce solo dal rapporto tra marito e moglie, ma anche dal rapporto tra figlio e madre. Nonostante tutto, il figlio si sente in diritto di richiamare la madre a occuparsi degli affari suoi, lasciando invece al maschio, in questo caso non il marito ma il figlio, il compito del polemos. C'è poi una seconda ragione per la quale questo riferimento ricorrente ha un suo significato, perché ci fa capire che, più ancora che nei testi letterari, nella cultura, nel costume, nella mentalità, starei per dire nella aneddotica greca tra IX e IV secolo, questa standardizzazione delle figure, la figura femminile legata al telaio e al fuso, la figura maschile legata al polemos, si è talmente consolidata da diventare perfino oggetto di proverbi. Io non sono veneto, o almeno non lo sono totalmente, quindi non padroneggio il dialetto veneto, ma sono rimasto colpito da uno degli adagi popolari veneti più diffusi relativo alla donna, che sembra quasi essere la traduzione di questi passi dei poemi omerici, dove per tratteggiare la figura della donna e indicare quale dovrebbe essere il suo comportamento si dice: la donna che la piasa, la tasa e la staga a casa, che piaccia, che taccia, che non parli, e se ne stia a casa. Ecco, questa idea per cui in tre semplici espressioni dialettali viene configurato lo spazio della donna e quindi i limiti in cui la donna è tenuta a stare, da un certo punto di vista, a distanza di quasi tre millenni, i poemi omerici sono dell'VIII secolo avanti Cristo, le cose non sono poi così tanto cambiate rispetto alla mentalità dell'epoca. Ma possiamo, anzi dobbiamo, fare qualche passo avanti, perché la distinzione degli erga, cioè di ciò che compete all'uomo, polemos, e ciò che compete alla donna, la casa, telaio e fuso, è il fondamento di altrettante fondamentali distinzioni. La prima distinzione è che all'uomo è riconosciuto lo spazio del logos. Logos è un termine greco quasi intraducibile nella sua polivalenza di significati, nella sua pregnanza. Vuol dire la parola, ma anche il pensiero, vuol dire la saggezza, il consiglio, la prudenza. Insomma, l'uomo è caratterizzato dal logos, cioè dalla razionalità, tanto quanto la donna è caratterizzata dalla emotività, dal prevalere della sfera degli affetti rispetto alla sfera della razionalità. Ed è evidente che si istituisce pressoché immediatamente una relazione gerarchica tale per cui più importante e significativa è la sfera della razionalità rispetto a quella della immediata emotività. Ma c'è una seconda distinzione che direi consegue rigorosamente dalla distinzione di erga, e cioè di opere di cui siano responsabili il maschio e la femmina, il marito e la moglie. Una distinzione di spazi. Lo spazio della donna, lo abbiamo sentito dire sia da Ettore che da Telemaco, è oikos, cioè la casa. La donna, appunto, la deve stare in casa, quello è il suo spazio. Attenzione, non tra l'altro tutta la casa, ma quella parte circoscritta della casa che si chiamava appunto gineceo, cioè il luogo della donna, che aveva tra l'altro come caratteristica la mancanza di ogni apertura verso l'esterno, tale per cui la donna non poteva guardare fuori né tantomeno essere vista da fuori. Lo spazio della donna è dunque una parte dell'oikos, tanto quanto lo spazio dell'uomo è quello spazio aperto in cui si celebra il rito fondamentale della condizione maschile, cioè la guerra, cioè il polemos. Questa distinzione di spazi a sua volta porta una distinzione di funzioni. Alla donna tocca, scusate, non è un dettaglio erudito, la oikos nomia, cioè l'organizzazione, il dare regole, il dare leggi, nomoi, all'oikos, alla casa. Non sono il solo a pensare che la consuetudine che è ancora oggi largamente diffusa, per la quale i conti a casa li tiene la donna, ha la sua radice nella convinzione che la oikonomia è attitudine principalmente femminile piuttosto che maschile. D'altra parte non dobbiamo dimenticare che fino ad Aristotele, cioè fino al IV secolo avanti Cristo, la oikonomia non veniva riconosciuta in un suo specifico statuto di sapere, ma era un'attitudine pratica che poteva essere più adeguatamente sviluppata dalla donna piuttosto che dall'uomo. Ma molto importante è cercare di capire qual è lo spazio dell'uomo. Dicevo che lo spazio dell'uomo è il polemos, ma anche qui, senza eccessivi indugi etimologico-analitici, è bene ricordare che polemos, e cioè la parola che indica la guerra, ha la stessa radice in greco di polis, e cioè di città. Mentre lo spazio della donna è quella parte dell'oikos che è il gineceo, lo spazio dell'uomo è la polis, cioè quello spazio aperto della città in cui si sviluppa la politiche tecne, l'arte politica. Insomma, l'ergon della donna è la casa, il luogo dove questo ergon può essere sviluppato è il gineceo, l'attività della donna è la oikonomia. Per quanto riguarda l'uomo, lo spazio dell'uomo è il campo aperto di battaglia e quello spazio privilegiato che è la polis in cui si sviluppa per l'appunto la politica. Da questo punto di vista emergono con grande nettezza due ambiti nettamente caratterizzati come ambiti distinti, che tuttavia tra loro hanno una evidente relazione gerarchica. Perché mentre la donna attende ad attività subordinate, come sono quella del telaio e del fuso, l'uomo è chiamato a svolgere l'attività fra tutte più significativa, qual è appunto l'attività della guerra. È quell'attività che della guerra è la traduzione civile, cioè la politica. La cristallizzazione di questi ruoli induce a considerare che le donne, ma badate, quando, siccome ci sono qui anche alcune mie allieve, ricorderanno che quando durante il corso ho fatto accenno a queste, come dire, a questa cultura della donna nel mondo antico, suscitando scandalo, ho dovuto ricordare che nel nostro civilissimo paese le donne hanno avuto riconosciuto il diritto di voto l'altro ieri, nel 1946. Quindi non dobbiamo pensare che queste siano arcaismi, ma sono l'espressione di una mentalità, di un modo di pensare al ruolo della donna che malauguratamente è ancora ben lontano da essere stato superato. Vado alla parte finale, vi avevo promesso un consumé, sarà un consumé, cercando di proporre un interrogativo di fondo, e cioè come si giustifica anche in termini culturali questa così netta distinzione di ambiti, di sfere di attività, di luoghi, di caratteristiche peculiari, qual è quella che ho cercato di descrivere, cioè come viene legittimata una simile e così netta distinzione. Qui vedrete che emergeranno alcune sorprese. Ma la prima risposta che si può dare è che gli uomini hanno avuto la possibilità di esercitare la forza e l'hanno esercitata. Forse l'autore che ci aiuta di più a capire questo dato così realistico è Tucidide nella guerra del Peloponneso, quando ci ricorda l'episodio più volte citato da Nietzsche, l'episodio dell'incontro tra l'ambasceria degli ateniesi e l'ambasceria della piccola isola di Melo, un'isola i cui abitanti avevano deciso di restare neutrali durante lo svolgimento della guerra tra Atene e Sparta. Gli arrivano gli ateniesi, attraccano con le loro navi nell'isola di Melo, sono soverchianti di numero e di potenza militare e propongono ai Meli, alla pacifica popolazione dei Meli, una semplice alternativa. O i Meli accetteranno di entrare in guerra alleandosi con gli Ateniesi, oppure se rifiuteranno saranno sterminati tutti. Allora i Meli si riuniscono in assemblea per rispondere a questo vero e proprio ultimatum, e i discorsi che prevalgono nell'assemblea, ve ne faccio la sintesi, sono all'incirca i seguenti. Sì, ci hanno proposto un ultimatum, ma Atene, gli ateniesi, è la patria della democrazia. Atene è nota per la saggezza e la civiltà dei suoi costumi. Vogliono intimidirci, impaurirci, condizionarci. Ma se noi ribadiamo la nostra indisponibilità a entrare in guerra, non ci accadrà nulla di male. Viene portata allora agli ateniesi la risposta per la quale i Meli non accettano di entrare in guerra. E la risposta degli ateniesi è che sterminano fino all'ultimo tutti gli abitanti di Melo. La giustificazione di questo comportamento viene commentata anche da Nietzsche con parole particolarmente significative, perché Nietzsche dice: qui siamo in presenza davvero di un terribile discorso. E il terribile discorso che fanno gli ateniesi per giustificare lo sterminio è: noi abbiamo la forza per imporre la nostra volontà, quindi siamo tenuti a imporre la nostra volontà con la violenza. Chi detiene la forza ha anche l'obbligo di esercitarla. Anche qui non dobbiamo pensare di trovarci in presenza di una mentalità primitiva. Forse qualcuno di voi lo ricorderà: in occasione della seconda guerra del Golfo, il presidente degli Stati Uniti, sollecitato dalle domande che chiedevano «ma perché intervenite nuovamente in Iraq dopo il fallimento della prima guerra del Golfo?», ha risposto: «gli Stati Uniti detengono la forza egemone di carattere militare ed economico e hanno quindi l'obbligo di esercitare questa forza». Allora, la risposta al nostro interrogativo in prima battuta potrebbe essere questa: siccome la componente maschile era in possesso della forza per imporre questa rigida distinzione di ruoli e la subordinazione della donna, a proposito di Atene, patria della democrazia, è bene non dimenticare che nel periodo aureo della democrazia ateniese la città era abitata verosimilmente da 100.000 abitanti. Di questi 100.000 abitanti potevano godere dei diritti politici e quindi esercitare fino in fondo il ruolo di cittadini soltanto i cittadini autoctoni, maschi e liberi, cioè un quinto della popolazione, 20.000 abitanti, mentre le quasi 30.000 donne erano totalmente escluse dai diritti politici e civili, erano esclusi i meteci, cioè gli stranieri temporaneamente presenti ad Atene, ed erano ovviamente totalmente esclusi gli schiavi. Allora, quando si mitizza la democrazia ateniese, è bene ricordare che era il governo di un quinto della popolazione sulla totalità della popolazione ateniese. Ma torniamo a noi. La prima giustificazione potrebbe essere quella per la quale si invoca, come dire, la legittimità dell'uso della forza quando se ne disponga. Ma c'è una seconda motivazione che io ho trovato nelle mie ricerche e che ho sviluppato soprattutto nella versione lunga di questa nostra chiacchierata e che quindi non vi infliggo, ve ne riassumo soltanto proprio i passaggi principali. E cioè la giustificazione, ammesso che di giustificazione si possa parlare, di questa così radicale tenuta in soggezione della donna rispetto all'uomo è data dal fatto che la donna è il sesso debole e in quanto sesso debole ella non può che essere subalterna al sesso che debole non è, e cioè quello maschile. Bene, cosa vuol dire sesso debole? Questa è la parte che ho proposto a Fabio anche nel titolo di questa nostra chiacchierata. Io so quello che abitualmente si pensa, che cioè la donna è sesso debole nel senso che lo è dal punto di vista muscolare, dal punto di vista, starei per dire, atletico o panatletico, è più debole del maschio. Devo dire la verità che se così fosse, davvero dovremmo rivedere molte categorie, perché sempre di più le distanze, le differenze nella pratica sportiva tra i livelli raggiunti dai maschi e i livelli raggiunti dalle femmine tendono a ridursi moltissimo, fino quasi a cancellare la distinzione. E tuttavia nel mondo greco classico vi è qualche traccia di questo modo di concepire il sesso debole. Ne abbiamo una conferma in un aspetto che può sembrare marginale, ma non lo è, e cioè che quelle donne che, sia pure in maniera del tutto straordinaria, potevano coltivare l'arte bellica, cioè dedicarsi a quell'attività propriamente maschile che erano il polemos, non erano considerate donne dal punto di vista sessuale, come accade ad esempio con le Amazzoni. Non solo per via della loro dichiarata omosessualità, ma anche e soprattutto perché esse erano amastos, e cioè senza il seno, che veniva deliberatamente cancellato per cancellare ogni traccia di appartenenza al sesso femminile. Le Amazzoni facevano la guerra e quindi volevano essere assimilate agli uomini. Ma c'è una conferma, diciamo così, indiretta, perché quando Achille vuole sottrarsi all'arruolamento per andare verso Troia, e cioè quando vuole sottrarsi al polemos, si nasconde nel gineceo, cioè viene assimilato ad una figura femminile. Insomma, il polemos spetta all'uomo perché l'uomo è dotato di una superiore forza fisica rispetto al sesso debole che è la donna. Questo, devo dire che vi ho detto finora, è una banalità perché la conoscevate tutti. Meno banale e forse, e mi avvio proprio a concludere, un po' più sorprendente, un'altra accezione, e badate, stranamente, è la più pertinente, per la quale la donna, nel mondo, in particolare nel mondo greco arcaico e poi in quello classico, è sesso debole. Non è debole muscolarmente, non è debole perché soccomba nel confronto atletico con l'uomo, è debole perché non riesce a resistere alla forza incoercibile del richiamo sessuale. La donna è debole perché mentre l'uomo sa controllare pienamente il suo appetito sessuale, lo controlla al punto tale da orientarlo, noi potremmo leggerlo in chiave moderna dicendo al punto da sublimarlo, la donna è totalmente schiava dell'appetito sessuale. E i greci hanno individuato come caratteristica peculiare della donna quello che viene detto con un termine significativo perché rimbalza negli scritti dei poeti, degli storici, dei filosofi, dei logografi, i quali tutti usano questo termine, badate, esclusivamente per la donna. Quando questo termine, che ora vi dirò qual è, viene usato per l'uomo, viene usato per sottolineare il carattere effeminato dell'uomo, cioè l'uomo che sia caratterizzato da questo termine greco non è veramente un uomo, è una donna travestita da uomo. Perché? Perché la maclosune, questo è il termine, la maclosune è prerogativa esclusiva della donna. E che cos'è la maclosune? Si può tradurlo in vari modi, ma forse la traduzione più pertinente è la lascivia. Ciò che caratterizza massimamente la donna è la lascivia. Questa è la sua debolezza. La debolezza non è una debolezza muscolare o che si riveli sul campo di battaglia, come confermano le amazzoni che sono capaci di essere valentissimi combattenti. Ma la debolezza della donna è la sua incapacità di resistere alla lascivia. Da questo punto di vista sono numerosissime le fonti antiche nelle quali si insiste, le signore presenti devono perdonarmi, io sto ricostruendo una storia concettuale dalla quale prendo le distanze in maniera totale, cioè credo che sia chiaro che non sono minimamente d'accordo, ma addirittura per avvalorare questa idea secondo la quale la donna è debole perché cede alle lusinghe del sesso, perché non sa resistere, perché è caratterizzata dalla maclosune, viene argomentata perfino nei trattati ippocratici, cioè in un'opera per altri aspetti veramente ammirevole dal punto di vista scientifico ed epistemologico, come sono i trattati di Ippocrate. Poi noi ritroviamo alcune digressioni in cui si insiste nel sottolineare come un dato acquisito che le femmine, e quindi non solo le femmine d'uomo, ma anche le femmine degli animali, hanno come caratteristica fondamentale la maclosune. E allora vedete che qui il cerchio si chiude. La donna deve badare agli affari suoi, cioè deve restare chiusa in casa, in quel luogo della casa che non ha neanche contatto con l'esterno, in cui non può vedere né essere vista. Deve badare al telaio e al fuso, sovrintendere all'attività delle ancelle, certamente perché è più debole dell'uomo dal punto di vista militare, ma non è meno debole dell'uomo anche dal fatto che non sa resistere, non sa dominare la sua maclosune. C'è, proprio per chiudere, come dire, un barlume nel mondo antico che ci lasci intravedere quello che poi così faticosamente nella storia ha preso corpo e si è sviluppato, cioè il processo di piena emancipazione della donna, o tutto il quadro è così fortemente caratterizzato da questa misoginia, da questa intenzionale, deliberata, sistematica emarginazione della donna. Ecco, devo dire che io sono rimasto particolarmente colpito da due spunti che ho sviluppato ampiamente nella versione major di questa chiacchierata, due spunti che lasciano intendere come perfino all'interno di questo mondo, in cui non sembra esservi, diciamo così, un orizzonte di liberazione per la donna, come dire, la forza di certe cose, di certi processi, si impone ugualmente. E io la colgo soprattutto in due aspetti, coi quali finisco, della tragedia greca classica. Il primo aspetto è dato da un passaggio della Medea di Euripide che raccomando soprattutto all'attenzione delle gentili signore presenti, perché credo che possa essere considerato il primo esempio di rivendicazione femminile della tradizione culturale dell'Occidente. Voi ricorderete all'incirca la vicenda di Medea, senza entrare nei dettagli perché non abbiamo il tempo. In questo passaggio, che è situato dai versi 446 e seguenti, Medea sta sfogando la sua rabbia con un interlocutore maschile, sfoga la sua rabbia perché ritiene di essere oggetto di soprusi da parte del marito. E allora l'interlocutore, che è anch'egli un uomo, dice: tu donna, bada alle opere tue, stai al tuo posto, gli dice, perché tuo marito affronta il pericolo in battaglia imbracciando lo scudo. E cioè richiama la donna al fatto che l'uomo va in battaglia, fa una cosa importante, attenzione, e rischiosa, mentre la donna è akyndinos, cioè non corre pericolo, perché se ne sta chiusa in casa. Bene, Medea risponde rabbiosamente: meglio 100 volte imbracciare lo scudo piuttosto che partorire una sola volta. È una forte rivendicazione di dignità femminile che tra l'altro, come dire, pone sul un piano di analogia due scenari cruenti come sono il campo di battaglia e la scena del parto. Soprattutto nel mondo antico greco il parto è un evento non solo rischiosissimo, altro che mancanza di pericoli, ma è un'occasione cruenta molto più di quanto possa essere un campo di battaglia. E poi c'è un altro spunto che appunto altrove ho ripreso e sviluppato più analiticamente, e cioè c'è questo contesto imbevuto di misoginia dove anche l'aneddotica sulla presunta lascivia femminile viene costantemente ribadita. Ci sarebbe qui un inciso da fare, c'è un mito di cui è protagonista Tiresia e anche qui ci troviamo in presenza di qualcosa in cui si ribadisce questa inclinazione alla lascivia da parte delle donne. E tuttavia, non so voi, ma io personalmente sono rimasto particolarmente colpito, in questo quadro di così accentuata segregazione della donna, alcuni tra i veri e propri personaggi emergenti, dominanti, non di un qualunque genere letterario, ma della tragedia greca classica, sono personaggi femminili. Non solo, ma sono personaggi femminili descritti con tratti di eroismo perfino superiori ai personaggi maschili. Io faccio solo un esempio, non vi è alcun dubbio che tra Alcesti e Admeto, tra la giovane sposa diciottenne che volontariamente si offre di andare agli inferi al posto del marito e il marito pavido che accetta che la moglie lo sostituisca, dei due quella che grandeggia come figura è la figura di Alcesti. E come non ricordare il ruolo, direi, paradigmatico che viene ad avere una figura come quella di Antigone rispetto all'astratta unilateralità di Creonte che vorrebbe imporre la legge della città. E Macaria, la giovane protagonista degli Eraclidi di Euripide, Macaria, la giovane donna che quando arriva il responso dell'oracolo che dice se non vi sarà qualcuno pronto a sacrificare volontariamente la sua vita, domani l'esercito sarà sconfitto rovinosamente. E Macaria si alza e dice mi sacrifico io e si lascia immolare giovanissima sul rogo. Sono figure che giganteggiano dal punto di vista morale, concettuale, paradigmatico e che pongono a mio giudizio un problema, finisco veramente, scusate, e cioè che nonostante tutto, nonostante una evidente volontà di legittimare quel vero e proprio sopruso che era costituito dalla distinzione di erga e dalle distinzioni connesse, i tragici non riescono a fare a meno di rappresentare la grandiosità di alcune figure femminili. Uno degli aspetti, io credo, più importanti e affascinanti della cultura greca è proprio, come dire, dato da questa contraddizione nella quale da un lato si vorrebbe minimizzare il ruolo della donna e dall'altro non si può non riconoscere la grandezza e la centralità. Sono a vostra disposizione. Grazie.
Avrei una domanda. Nel contesto di quello che ha detto sulla lascivia e sulla figura femminile, come si situa la poetica e la figura femminile di Saffo?
Dunque, dovrei conoscere Saffo abbastanza bene da poter rispondere. Invece ne conosco alcune liriche, ma non ho mai lavorato specificamente su Saffo. Un punto è certo, che in queste liriche, almeno quelle che io ho conosciuto e che in parte ho citato per un mio lavoro sulla bellezza, quando Saffo parla d'amore lo fa sempre o prevalentemente in termini tali per cui sia indistinguibile se si tratta di amore omosessuale o amore eterosessuale, quasi a voler occultare una radice che altrimenti sarebbe stata stigmatizzata dal punto di vista sociale e culturale. Bisogna anche riconoscere che la qualità intrinseca delle liriche di amore di Saffo va al di là, io credo, di ogni apodittica distinzione tra sesso maschile e sesso femminile. Ma non so se lei aveva presente qualcosa di più specifico relativamente a Saffo.
No, pensavo che Saffo sia quasi diventato un mito di una forma di liberazione femminile.
Perché parla della sessualità in termini tali che è rimasto proprio il termine di Saffo, di saffismo.
Certo, certo.
Quindi nell'ambito della sua poetica, della sua figura femminile, era una forma di emancipazione, così mi sembra.
Sì, e più in generale, devo dire, non so se abbiate anche voi lo stesso problema, è probabile di no, che sia, come dire, una mia ossessione. Però è noto, notissimo, che nel mondo antico greco-latino domina un pregiudizio misogino, diffuso, radicato, da tutti condiviso, senza obiezioni, cioè senza possibilità che ci siano eccezioni. E come si spiega allora? Cioè voi provate a pensare, se noi mettiamo a confronto le figure maschili e quelle femminili che compaiono non in una soltanto, che potrebbe essere un'eccezione, delle tragedie greche, ma in gran parte delle tragedie del periodo classico. Noi non troviamo traccia di questa visione della donna subalterna. Il contrario, non solo come espressione, perché io ho capito quale potrebbe essere l'obiezione, forse è venuta in mente anche a voi, che la centralità di queste figure è collegata a un ribadire il carattere prevalentemente emotivo e passionale della donna come tale subordinato rispetto alla razionalità maschile. Non è così, perché i discorsi di Antigone sono discorsi di straordinaria coerenza e razionalità. Chi fa davvero una figura così imbarazzante è Creonte, così come voi provate a pensare in uno dei passaggi dell'Alcesti più significativo. Alcesti è andata agli inferi per sostituire il marito del quale era arrivata l'ora, è arrivata la morte, doveva portar via il marito a meno che il marito non trovasse qualcuno che lo sostituiva, e Alcesti dice vado io agli inferi. Anche qui si potrebbe pensare che è l'espressione della passione, dell'emotività, dell'affettività, mentre molto più compassato è Admeto, il marito che non si lascia suggestionare dalla passione. Ma poi che cosa accade? Che quando Alcesti è già andata agli inferi, Admeto dice arti manzano, finalmente ho capito. E che cosa ha capito alla buon'ora, diremmo, Admeto? Che non sempre sopravvivere a chi ci sostituisce nel viaggio verso la morte è meglio piuttosto che morire. Questo capisce Admeto, e lo capisce quando oramai la situazione è irreparabile. Allora, come si fa a parlare di un conflitto, di uno scontro tra razionalità e affettività, quando Alcesti dimostra la sua superiorità anche dal punto di vista razionale? Ecco, questo è un po' che lavoro, rifletto, approfondisco questo tema. Come si spiega, come è possibile spiegare che in una cultura così spiccatamente dominata da pregiudizi di carattere misogino, poi emergano personalità come Saffo o personalità come le protagoniste della tragedia che hanno caratteri tali da far letteralmente impallidire i personaggi maschili. Prego.
Dell'uomo e della donna nell'epoca medica. Però io, per par condicio, vorrei parlare un attimo di Andromeda. Ettore, vabbè, le dice subito, vai a pensare agli affari tuoi, e la relega nel suo posto e nei suoi compiti. Però la moglie, in effetti, probabilmente per istinto di conservazione, probabilmente perché sono le uniche armi che la donna allora aveva, però ci prova con il ricatto affettivo e con la strumentalizzazione del figlio. Non a caso si è portato, mi pare che si chiamasse Neoptolemo, si è portato alle porte Scee. Bene. Se continua oggi, come lei giustamente adombrava, questo comportamento immaginario collettivo dell'uomo per cui la donna, vediamo il proverbio veneto, la tase, eccetera, però anche l'atteggiamento della donna nell'usare ricatti affettivi e nella strumentalizzazione dei figli continua, purtroppo, basti vedere nelle cause di separazione quello che succede. Quello che voglio dire, una volta probabilmente la donna non aveva altre armi, ma oggi ce le ha, perché non dimentichiamo che quello che lei dice, la forza e quindi il diritto di esercitarla, è una cosa che poteva valere quando la forza nella polemos serviva. ma oggi che le guerre si fanno con le armi nucleari, che si fanno con i computer, io non credo che la forza fisica sia più un elemento discriminante. Dalla rivoluzione industriale all'economia, la forza è quella economica, e a quel punto io penso che la donna potrebbe usare altre armi e non c'è più la radicale causa di questo divario. Il divario c'è, per conto mio, però è su tutt'altri temi. Anche quella della, vabbè, che lei comunque ha detto di non condividere, quindi è inutile insistere, ma sulla libido della donna, a parte il fatto che non so nell'antica Grecia, per quanto pure gli dèi, Giove, insomma, mi pare che non ci scherzasse, ma comunque mi pare più che la donna sia portata a usare anche il sesso come fatto ricattatorio, almeno nelle epoche più recenti. E anche di questo ci sarebbe tutte le motivazioni per liberarsene oggi. Niente, questo volevo dirle.
Sì, sono osservazioni molto interessanti, devo dire, anche e soprattutto perché, come dire, alludono ad una prospettiva che ho lasciato in ombra e fanno vedere anche l'altra faccia della luna, almeno la intuiamo, l'altra faccia della luna. Devo dire soltanto, annunciandolo, perché non abbiamo il tempo e giustamente voi non avete la voglia di indugiare ulteriormente, che ci sarebbe tutta una parte da sviluppare che riguarda, diciamo così, una delle manifestazioni del polemos, in questo caso tra uomo e donna. Cosa intendo dire? Intendo dire che l'avrete probabilmente intuito già dalle parole di Medea. È vero, gli uomini affrontano la battaglia, le donne no. Gli uomini hanno lo spazio della polis e quindi la politica. Le donne se ne stanno al sicuro, chiuse in casa. Ma la donna ha una cosa che l'uomo non può avere. E non è che la scopriamo noi oggi, era chiaro anche allora. La maternità. La maternità. Cioè, vi è un aspetto di irriducibile differenza che è anche di irriducibile superiorità, perché questo fa della donna qualcosa che produce, che crea, che genera. E allora nella parte che non abbiamo il tempo di sviluppare, ho cercato di vedere, come dire, come hanno reagito nel mondo antico i maschi quando si è cercato di valorizzare la maternità per bilanciare il rapporto tra uomo e donna. È molto interessante, ma ripeto, non abbiamo il tempo. Vi dico solo la direzione: distinguere il parto dalla nascita. Nel senso che è chiaro, la nascita è un atto generativo, creativo, è una nuova realtà. Come tale non può che essere positiva. Ma chi l'ha detto che per nascere è necessario il parto? Attenzione, perché se io do per presupposto o per assodato che per la nascita è necessario il parto, ho implicitamente accreditato la donna di una capacità generativa che mi disturba, perché io maschio non posso generare. Chiaro? Allora, qual è la strategia che è stata impiegata, articolata in una serie di passaggi? Distinguere la nascita dal parto. E cioè la nascita è questo evento appunto creativo, generativo, che può avvenire anche senza il parto. Perché come è nata Minerva? Non è nata dalla testa di Giove. E Dioniso come è nato? È nato dalla coscia di Zeus. Dice un autore che forse i miei cari amici monaci conoscono, si chiama Giovanni, Giovanni Evangelista, ma non è Giovanni Evangelista, è un autore dell'undicesimo secolo, che dice: noi non possiamo pensare che Gesù, il figlio di Dio, sia nato, dice testualmente, inter feces atque urinas, alludendo ai luoghi anatomici del parto. Gesù è nato da un orecchio, non è nato dalla quel luogo contaminato e contaminante che è l'apparato genitale femminile. Allora, poco alla volta, si è distinta la nascita dal parto. Ed è una direzione molto interessante che porta in qualche caso a ipotizzare che in fondo anche l'uomo è in grado di generare, soprattutto se la generazione non è limitata a essere la generazione in senso fisico, perché anche qui si può stabilire una gerarchia. E pensate, queste cose che sto dicendovi non le ha inventate qualche stravagante, come dire, molto disinvolto, ma Platone. Cioè, nel Simposio Platone dice: sì, c'è la generazione secondo il corpo, ma infinitamente più importante è la generazione kata tem psichen, secondo l'anima, cioè la generazione nella quale si producono risultati concettuali, si producono leggi. E nel produrre leggi, nel generare leggi spiritualmente, è meglio l'uomo e la donna. Avete visto come è servita la donna? La donna si partorirà, ma il suo è un parto di serie B, perché produce risultati, come dire, imperfetti, e li produce inter feces atque urinas. Mentre pensate alla produzione spirituale alla quale allude Platone, che è immune da ogni forma di contaminazione. Insomma, devo dire la verità che gli spunti sarebbero molto interessanti, ma ripeto, forse non abbiamo abbastanza tempo da riprenderli.
Nella sapienza antica, no? Quindi emerge solo la conflittualità tra il razionale maschile e l'emotivo femminile, e non affiora per nulla il tentativo di una complementarietà.
È proprio così. Io naturalmente ho ricostruito, soprattutto, hai fatto bene a dirlo, quella che sinteticamente si può chiamare la storia di un conflitto. E sono anche convinto che questo conflitto non è ancora cessato, no? E potrà cessare solo se e quando non sarà soltanto una rivendicazione la piena totale parità tra uomo e donna, che non c'è ancora. Cioè, è inutile dire che è stata raggiunta. Dal punto di vista di principio si sono fatti giganteschi passi avanti, dal punto di vista dei processi pratici materiali persistono pregiudizi, la donna che la tasa, la piasa, la staga a casa, e soprattutto pratiche di esclusione molto spesso legate non accidentalmente proprio alla funzione della maternità. Cioè, la maternità diventa l'occasione per far scattare meccanismi di esclusione. Uno degli aspetti più odiosi del mercato del lavoro, voi lo sapete, è l'imprenditore che assume una donna e prima le fa firmare le dimissioni nel caso che resti incinta. Cioè, questa dovrebbe essere inaccettabile in un regime di piena effettiva parità tra uomo e donna. Quella che ho descritto io è la storia di un conflitto che mi interessa molto di più. Certo, come in ogni conflitto, ci sono anche momenti di pacificazione e forse anche momenti di collaborazione.
Ma alla radice di questo conflitto non ci può essere un complesso di inferiorità dell'uomo?
Ma io penso largamente di sì, certamente, non c'è dubbio. Anche perché se uno va a vedere con quali argomenti viene lungo, non solo nel mondo antico, ma in generale viene motivata la superiorità attribuita all'uomo sono tutti pregiudizi, sono tutti, come un pregiudizio è quello della maclosune, cioè lì proprio devo dire si sono sbizzarriti nel dire perché le orse fanno di tutto per accelerare il parto per potersi accoppiare immediatamente di nuovo e le femmine di uomini non sono tanto diverse dalle femmine di orse. Vi pare un argomento questo? Eppure sono argomenti che sono stati portati, credo anch'io, per quello che tu dicevi, proprio come dire, per nascondere una sorta di complesso o anche più semplicemente, per essere realisti, per legittimare un sopruso. No, per legittimare, per tentare di offrire una giustificazione razionale a ciò che razionalmente non è giustificabile.
Ma come mai tutto questo è durato un millennio e continua?
Perché la risposta può essere telegrafica: chi ha il potere non lo molla volentieri, liberamente. Tanto è vero che sono state necessarie lotte di liberazione femminile e credo che sarebbe necessario che ce ne fossero ancora.
Professore, intanto grazie per il suo intervento e per gli spunti che ci ha offerto. Io volevo fare solo un'osservazione. Il titolo della sua, del suo intervento di oggi è il sesso debole, no? Cioè questo riferimento a questo termine sesso debole. Io credo che sia ancora più opportuno riprendere il testo di Simone de Beauvoir e dire che la donna non è soltanto il sesso debole, è il secondo sesso. E quello che mi ha interessato molto della sua spiegazione è proprio questo riferimento alla produzione culturale. Donne non si nasce. A volte ho trovato nel suo intervento e nell'intervento di altri una eccessiva naturalizzazione e biologizzazione dell'essere donna e l'essere uomo. Io sono sempre molto estranea a questa sostanzializzazione anche delle figure, no? Per cui la donna con la D maiuscola, nonostante ci sia un grande pensiero della differenza sessuale che su questo si è soffermato, io personalmente da studiosa da anni di questi temi non ci sono molto, molto legata, perché temo che questa anche valorizzazione stessa della maternità, della compassione, a volte possa essere rischiosa per le donne, perché la sudditanza delle donne si è costruita nei millenni proprio su questo determinismo biologico, cioè siccome la donna è atta a generare, è destinata alla procreazione, alla cura dei figli, il suo luogo, voglio dire, no, come ci ricorda lo stesso Aristotele, è appunto l'oikos. Non solo, ma lo stesso Aristotele addirittura riteneva che nella riproduzione fosse l'uomo e quindi lo sperma quello che dava la forma al nascituro e invece l'ovulo femminile fosse semplicemente una materia e un ricettacolo amorfo di per sé e che quindi la donna avesse bisogno dell'intervento maschile per procreare in senso pieno. Quindi in realtà anche nell'antichità il corpo femminile è stato in parte svalorizzato. Se si leggono i testi di Galeno si vede che praticamente il corpo della donna e il corpo dell'uomo sono considerati paritari. Mi interessava molto la conclusione alla sua risposta all'ultimo intervento e penso a Foucault. Io credo che il rapporto tra uomo e donna sia un rapporto di potere e finché non si comincia a riflettere su questo tema le donne hanno poca possibilità di salvezza. In primo luogo c'è il difetto che le nuove generazioni scambiano delle conquiste per delle cose scontate e quindi oggi no, le battaglie anche delle donne si sono molto affievolite nella convinzione di aver raggiunto quella parità che invece non c'è. Ma penso al concetto di naturalizzazione, cioè quello che mi interessa non è tanto capire che cos'è l'uomo, che cos'è la donna, quali sono i punti di forza dell'uno e quali sono i punti di forza dell'altro, ma come è stato possibile che per millenni si sia considerata la donna destinata a quello spazio e destinata ad una subordinazione estremamente pesante. E Foucault appunto, no, quando dice il modo migliore perché il potere si mantenga è naturalizzarsi E noi abbiamo naturalizzato questa forma di potere perché la produzione culturale ci ha nei secoli veicolato un'immagine della donna che appunto non aveva altra funzione che quello. Quindi è vero, l'uomo non può generare i corpi, però ha generato l'androcentrismo e il patriarcato in senso di elaborazione culturale. E questo ci ha ovviamente schiacciato, perché noi non siamo stati in grado, sentendoci dire da millenni, da insegnanti, da medici, che il nostro ruolo era quello, la donna difficilmente ha trovato una maglia rotta nella rete che potesse in qualche modo spingerla. E siccome faceva riferimento alle lotte femministe, è stato proprio il tentativo di liberarsi da delle maternità indesiderate il fulcro della seconda generazione del femminismo, perché la prima generazione del femminismo si è interessata soltanto al concetto di emancipazione. Però poi negli anni 70 ci siamo resi conto che l'accesso al voto, l'accesso all'istruzione non erano sufficienti se la donna non prendeva possesso del proprio corpo e della propria maternità in maniera assolutamente consapevole. Quindi a volte questa esaltazione del materno la comprendo, sono io stessa una mamma, quindi non, però da un certo punto di vista mi terrorizza, perché so che quella dimensione è servita a quella naturalizzazione di cui parla Foucault. Quindi volevo sapere, insomma, la sua opinione al proposito.
No, la ringrazio, ho trovato interessantissimo il suo intervento, sono d'accordo anche dal punto di vista autocritico, nel senso che per quanto tenti di fare pulizia, mi restano alcune, come dire, scorie, alcuni residui imbevuti di una cultura che, dalla quale cerco di prendere le distanze, ma che è fortemente impregnata di schemi dualistici e di una visione in cui il maschilismo, mascherato o meno, ritorna. E per quanto io possa, come dire, sforzarmi in termini scientifico-analitici di liberarmi da alcuni presupposti, poi riaffiorano, perché lei ha fatto benissimo a citare Foucault, e Foucault mostra come perfino il linguaggio oramai è imbevuto di questa, come dire, distinzione che gerarchizza la relazione uomo-donna, per cui bisognerebbe rifondare lo stesso linguaggio alla luce di questi processi. Ma per fortuna ha riequilibrato alcuni aspetti della mia relazione e sono d'accordo, la ringrazio. C'è Fabio.
Una cosa velocissima, mi dispiace essere arrivata tardi perché è stato favoloso per me, veramente. Qualcosa sulla figura di Penelope e di Penelope alla guerra. E le parole di De André sulla Vergine, quando cita una poetica riguardante femmina un giorno, madre per sempre.
Dunque, non ho presente la canzone di De André, anche se è uno dei miei autori di riferimento. E per quanto riguarda Andromaca, in particolare la scena che viene così efficacemente descritta da Omero, non possiamo, noi che siamo in sede di film festival, non notare che è una specie di archetipo sul quale poi sono state costruite infinite copie analoghe, cioè la donna che supplica l'uomo intrepido e temerario, che è sul punto di affrontare il massimo pericolo, lo supplica di non lasciare la donna vedova e il figlio orfano, facendo leva sulla affettività e sulla emotività. Io non saprei citare quanti film americani abbiamo visto dove c'è questa scena, dove c'è Ettore Andromaca in versione Seconda Guerra Mondiale, Guerra di Corea o altri episodi bellici, dove non c'è dubbio che Andromaca è consegnata a quel ruolo specifico di richiamare una distinzione che viene invece cancellata nel momento in cui uno dice tu pensa agli affari tuoi che io penso agli affari miei, e sembra che Andromaca sia quella che può come dire, richiamare i valori dell'affettività. Prego.
Mario,
cosa di un secondo.
La figura di Penelope.
No, non parlavo del rapporto tra Ettore e Andromaca. No, allora, Penelope e Telemaco. Ecco, lì mi offre l'opportunità per una precisazione che secondo me è importante. Vi dicevo che i due brani, quello relativo a Ettore e Andromaca e quello a Penelope e Telemaco, sono identici. Sono complessivamente 5 versi uguali. C'è un'unica differenza, che è una differenza però a mio giudizio molto importante. Là dove si indica qual è l'ergon proprio dell'uomo, allora si ribadisce per la donna telaio e fuso e l'organizzazione domestica. L'ergon dell'uomo non è il polemos, l'ergon dell'uomo è il mythos, mythos. Badate, nei poemi omerici questo termine non indica affatto il mito come lo concepiamo noi, cioè come un racconto fantastico. Mythos in Omero è l'esatto equivalente di logos, è cioè un altro modo per indicare la parola pensiero. Allora, provate a vedere come funziona il discorso pronunciato da Telemaco. Telemaco dice: tu ti devi occupare della casa, mio compito è la parola pensiero, cioè alla donna è perfino negato il mythos, cioè la possibilità di parlare, è proprio piasa, tasa e staga a casa, deve anche tacere. Mentre nel rapporto tra Ettore e Andromaca lo spazio dell'uomo è lo spazio della guerra, qui lo spazio dell'uomo è lo spazio della parola, che non è riservato, non è accessibile alla donna. È il completamento del ragionamento che esclude categoricamente la donna anche dalla possibilità, dal diritto di prendere parola.
Mi scusi, siccome Prego. Siamo in chiusura, volevo dire una cosa brevissima. Lei ha citato dei classici, ha citato Platone, e io amavo terminare citando un classico a me particolarmente caro, la Divina Commedia, e ricordando che la salvezza di Dante è dovuta a 3 donne benedette. Cioè, anche la donna si occupa della psiche, vorrei dire, a Platone. Anzi, inviterei tutti a pensare che sicuramente polemos con l'uomo non è terminata, sicuramente ci sono tanti spazi da conquistare. Però se intanto valorizzassimo quelli che già abbiamo, per esempio quelli educativi, che secondo me è un potere enorme che la donna può esercitare se è in grado e se vuole farlo, sarebbe una grande conquista.
La ringrazio. Devo dire che prendo atto con molta soddisfazione che la stragrande maggioranza degli interventi sono stati di signore, che mi sembra un...
Solo un'ultima provocazione.
Prego.
Allora... Tornando a chi ha il potere non lo molla, no? Ora, il potere del maschio sulla donna è un potere attivo o reattivo al primigenio potere della donna?
Ma non ti saprei rispondere, perché bisogna
avere... A tutti.
Bisogna avere competenze di antropologia culturale, etnologia. Devo dire che dal punto di vista culturale il prius è l'affermazione del potere del maschio. E l'attività della donna, io starei quasi per qualificarla come un'attività di resistenza, di movimento, si diceva di emancipazione, rispetto ad una strutturazione forte del potere maschile, almeno nel mondo che conosco meglio, che è quello greco-latino. Poi ci sono altre società di origine matriarcale, altre culture, non mi avventuro perché non le conosco abbastanza. Prego,
bene.
Dottor Sonzoni.
No. Allora, ringrazierei il professore. dandovi appuntamento, ovviamente con lo stesso tema, affronteremo lo stesso tema da altri punti di vista. Però, visto che c'è il professore, volevo segnalarvi l'incontro di venerdì, quello delle 17.30, dove si misureranno sullo stesso tema Sumaya Abdel Kader e Miriam Camerini. Sono due sguardi completamente diversi, spesso contrapposti, uno di religione e cultura musulmana, l'altra di religione e cultura ebraica. Questo incontro, al quale tengo molto, ci sarà sempre il professor Curi a moderare. Questo è un favore che io ho chiesto al professore, ecco perché io continuo a ringraziarlo. Un'altra segnalazione, quello di stasera alle 21.30 c'è La teoria svedese dell'amore, è un film documentario dal quale io ho tratto molto di questo festival, quindi è un documentario fatto da Eric Gandini, italo-svedese, che racconta quello che potrebbe essere il futuro di tutti noi. Ve lo consiglio alle 9.30 qui. Avrò altre occasioni perché io mi occupo della direzione artistica e non voglio entrare però nell'argomento, se non casualmente dicendo, rispondendo alla mia amica e collega, che quando io parlavo di compassione ne parlavo in questi termini, poi andiamo a mangiare perché lui ha bisogno di portarci a mangiare alle 8. In quel momento là, quando io vedo la mamma che guarda il bimbo, vedo quella donna sacra che, visto che c'è una mia allieva, che ho avuto allieva per poche settimane, quando spiego la Venere di Winterlof, questa piccola statuetta di 25.000 anni fa, ritrovata in Austria, che rappresenta, secondo me, come nessun altro simbolo, la donna sacra, ecco, mi riferivo più a quello, quindi la compassione legata alla donna sacra. Dovremmo capire, questo l'ho detto anche nell'introduzione del tema di quest'anno, che cosa è accaduto quando la donna ha smesso di essere sacra ed è diventata roba. Buona cena!